Il radiogiornale.
A ridosso di mezzanotte, spesso, decisioni importanti. C'è la firma, ma elettronica, tra Stati Uniti e Iran sul memorandum di accordo e a poche ore dal termine del G7 di Evian. La fine dei dibattiti parlamentari su una delle grandi riforme in cantiere, quella sulla 13ª AVS. Le due Camere rimangono in disaccordo sul suo finanziamento. Sempre da Berna c'è da segnalare che il modello ticinese è molto discusso, peraltro di chiedere sistematicamente il casellario giudiziale a chi vuole ottenere un permesso di dimora sembra fare scuola. Dopo il nazionale, anche gli stati vanno in questa direzione. RG Notte, ultimo giornale di questo mercoledì, ormai concluso. Buonanotte dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, un 17 giugno 2026, catalizzato, come dicevamo nell'ultima ora, dalla notizia di un passo avanti tra Stati Uniti e Iran. Ma ci spiega questa novella, qui con me in diretta, Raffaele Pedrazzini.
Allora, in effetti l'Iran ha confermato poco fa che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato in forma elettronica ed è già entrato in vigore. Il documento, articolato in 14 punti, apre una fase di negoziati che dovrebbe portare, entro una fase appunto di transizione di 60 giorni, a un accordo definitivo tra Washington e Teheran. Tra le misure previste figurano la fine delle ostilità, la graduale revoca delle sanzioni americane, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane e anche un piano da 300 miliardi di dollari per investimenti e ricostruzione. In cambio, l'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari, a congelare l'espansione del proprio programma atomico e anche a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran sostiene inoltre che gli Stati Uniti debbano eliminare progressivamente tutte le sanzioni. Intanto, secondo i media iraniani, almeno 11 navi battenti bandiera iraniana hanno già attraversato le acque internazionali dopo la revoca del blocco navale nello stretto di Hormuz. Ricordiamo però che la ratifica dell'intesa è attesa domani, venerdì 18 giugno, al Bürgenstock nel canton Nidwaldo.
Queste dunque le novità dell'ultima ora. C'è la firma elettronica, ci sarà dunque sempre più probabilmente un incontro al Bürgenstock, quindi qui in Svizzera. Ma nella giornata di mercoledì si è conclusa soprattutto anche la 3 giorni del summit dei leader dei paesi del G7 a Evian, sulla sponda francese del lago Lemano. Il riassunto ancora con te di questa ultima giornata, Raffaele.
Ebbene, al G7 di Evian i leader occidentali hanno ribadito la volontà di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni e anche un rafforzamento del sostegno militare all'Ucraina. È poi stato raggiunto un accordo per ampliare la produzione di sistemi di difesa aerea su licenza statunitense in Europa, ma anche direttamente in Ucraina. Ma il messaggio del vertice non poteva che non guardare anche al Medio Oriente. I paesi del G7 hanno infatti accolto con favore l'intesa tra Stati Uniti e Iran, cui ratifica ufficiale, come dicevamo prima, sarà firmata domani al Bürgenstock. Gli alleati hanno anche sostenuto il progetto di una missione multinazionale a guida franco-britannica. Anche per la Svizzera, però, il bilancio del vertice è positivo. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, invitato ai lavori, ha avuto incontri bilaterali con diversi leader, tra cui il premier britannico Starmer e il presidente brasiliano Lula. Non si è invece concretizzato un colloquio diretto con Donald Trump sul dossier dei dazi commerciali Svizzera-Stati Uniti. Comunque, ancora e in ultimo, tra i temi più importanti trattati c'era anche l'intelligenza artificiale. Alla cena ufficiale ospitata alla Reggia di Versailles hanno partecipato i dirigenti di alcune delle principali aziende del settore, chiamate a discutere con i leader politici delle opportunità, ma anche dei rischi, legati allo sviluppo delle nuove tecnologie. Emmanuel Macron ha ringraziato la Svizzera per il contributo fornito all'organizzazione e alla sicurezza del vertice, lodando la collaborazione tra i due paesi. Nessun accenno però a una possibile partecipazione francese ai costi sostenuti dalla Confederazione.
Raffaele Pedrazzini in diretta qui con me per spiegare le ultime notizie, il sunto dell'ultima giornata della tre giorni di Evian. Il giornale va avanti, dicevamo, al G7 di Evian, centrale è stato dunque il dibattito sull'intelligenza artificiale. E proprio dalla Francia arriva un'importante novità sulla sicurezza dei sistemi informatici, con un lungo messaggio sui social. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato una svolta nella gestione della sicurezza interna da parte dei servizi segreti, che progressivamente dovranno utilizzare una piattaforma francese, emancipandosi così dal sistema statunitense Palantir, tanto celebre quanto controverso. Passiamo adesso alla cronaca dall'interno. Venendo dunque in Svizzera, la giornata da poco conclusa è stata contraddistinta dal tema riguardante il finanziamento della 13ª mensilità VS. Camere federali ancora divise. Il Consiglio nazionale è tornato a bocciare l'idea di adeguare i contributi salariali, preferendo unicamente un aumento dell'IVA. Una decisione presa con un voto molto tirato. Da Berna, Alessandro Alessio Veronelli.
98 a 96 con 4 astensioni in favore della soluzione sempre sostenuta dalla maggioranza della Camera, soluzione di finanziamento supplementare della 13ª VS solo tramite aumento dell'IVA. Maggioranza ottenuta con i voti UDC, PLR e Verdi Liberali per un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, appunto, senza limiti di tempo, così come proposto dalla conferenza di conciliazione.
On nous présente une solution prétendument équilibrée.
Ci vogliono vendere un compromesso equilibrato, un po' di prelievo dell'IVA qui, un po' di prelievi salariali là, ma alla fine si tratta di una doppia tassazione dei cittadini, ha sostenuto il liberale radicale Cyril Hellen.
Ce compromis permet de maintenir le niveau du fonds AVS.
Parliamo di un compromesso che permette di mantenere il fondo AVS al 90% fino a metà del prossimo decennio, ha invece argomentato la socialista Valérie Pillard-Carrar. Il finanziamento misto è equilibrato perché coinvolge tutte le generazioni e tutte le classi sociali. La maschera l'avete però gettata, il vostro obiettivo finale è quello di aumentare l'età di pensionamento, ha poi aggiunto verso i banchi della destra.
Man hat für alles Geld.
Soldi ce ne sono per tutti, certo, però alla fine ce ne sono sempre per darli all'estero e mai per la gente di questo paese, ha però ribattuto la democentrista Diana Gutjahr. Dopo il mancato accordo fra le Camere, la conferenza di conciliazione aveva proposto una soluzione mista rivista al ribasso rispetto a quanto sostenuto dagli Stati, comunque troppo per il nazionale, che ha dunque ribadito il suo no ad aumentare anche i prelievi salariali.
Il Ticino fa scuola sul casellario giudiziale e dopo il nazionale anche il Consiglio degli Stati vuole estendere a tutta la Svizzera la possibilità di negare un permesso di dimora a stranieri condannati per reati gravi. Sullo sfondo il recente caso dei presunti mafiosi arrestati in Mesolcina, che ha riacceso il dibattito anche nei Grigioni, e sullo sfondo anche il caso, come dicevamo adesso, di Roveredo dopo l'arresto dei presunti mafiosi. Il patriziato aveva minacciato uno sciopero dello zelo nelle naturalizzazioni. Beh, sentiamo il commento del presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Tröger, intervistato da Alessandro Tini.
Provo tanta emozione in questo momento perché capisco cosa ha provato Davide contro Golia. È una situazione che non si vive tutti i giorni. Siamo fieri come patriziato di Roveredo che abbiamo intrapreso questa cosa. È stata dura, abbiamo investito tanto tempo, però abbiamo lavorato con tante emozioni, tanti discorsi che sono riusciti a portarli a livello cantonale che hanno raggiunto Palazzo Federale.
Avrebbe mai pensato che la sua provocazione e del patriziato di Roveredo nei confronti delle istituzioni grigionesi potesse arrivare addirittura a Palazzo Federale?
Sinceramente non ho pensato nemmeno un minuto, perché la cosa è molto grande. Non penso che nella storia svizzera ci sia stato un comune patriziale che sia stato capace di portare un tema a Palazzo Federale.
Aurelio Tröger, sappiamo che i tempi della politica a livello federale saranno lunghi. Coira potrebbe agire prima e non solo nel Moesano, come ventilato dal consigliere di Stato Peter Paier.
Secondo me dovrebbe agire subito su tutto il comprensorio del Canton Grigioni. Non può essere che ci sia solo una regione che venga tutelata, perché il problema si sposta da quella regione su un'altra parte del cantone.
e via libera definitivo del Parlamento all'accordo di libero scambio tra l'Associazione Europea di Libero Scambio e la Malaysia. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato l'intesa. L'accordo punta a rafforzare gli scambi economici, ma è contestato da sinistra e organizzazioni ambientaliste che denunciano il rischio di favorire la deforestazione attraverso l'importazione di olio di palma. Una coalizione di associazioni ha già annunciato il lancio di un referendum. Poco prima il Parlamento aveva bocciato anche una proposta che chiedeva 880 milioni di franchi supplementari a favore dell'agricoltura tra il 2028 e il 2035, destinati ad attenuare gli effetti dell'apertura dei mercati prevista dall'accordo. E la Svizzera si sta profilando come uno dei principali centri finanziari per chi decide di investire nel settore delle aziende tecnologiche emergenti. Nell'Europa continentale si trova al primo posto per questo genere di attività, grazie a due eccellenze come i due politecnici federali di Zurigo e Losanna, Marzio Minoli.
Se qualcuno al Politecnico Federale di Zurigo o a quello di Losanna pensa di creare una società in ambito delle tecnologie avanzate, ha grandi possibilità di attrarre investitori che lo possano aiutare nello sviluppare questa idea. A livello europeo, infatti, i due centri di eccellenza nazionali, in quanto ad attrattiva, sono secondi solo alle università di Oxford e di Cambridge. A dirlo è il rapporto pubblicato da Swiss Deep Tech Nation, una fondazione senza scopo di lucro creata nel 2024 da Swisscom e UBS con l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro per le neonate società tecnologiche, le cosiddette start-up. Oggi il 60% del capitale di rischio investito in Svizzera finisce nel settore tecnologico, una percentuale che pone la Svizzera al primo posto per questo genere di investimenti davanti ad Israele e Stati Uniti. Per capitale di rischio, conosciuto anche come venture capital, si intendono quei mezzi finanziari messi a disposizione da vari investitori, i quali si assumono i rischi di eventuali fallimenti dei progetti, un'attività che interessa poco alle banche, le quali devono confrontarsi con obblighi di sicurezza piuttosto severi. Il totale degli investimenti di capitale di rischio in Svizzera nel 2025 è stato di 58 miliardi di dollari, una cifra superiore di ben 20 volte rispetto a quanto si investiva 10 anni fa.
In tema economico, dagli Stati Uniti la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida, voluto fortemente dal presidente Trump. Il costo del denaro dunque resta fermo in una forchetta tra il 3,5 e il 3,75%. Warsh ha poi annunciato l'avvio di gruppi di lavoro per riformare la Fed. E adesso invece torniamo alle notti mondiali, perché negli Stati Uniti non ci sono solo questi e queste notizie, ma soprattutto calcio. David Conti.
Sì, buonasera Fabio. In effetti è partita di questa giornata appena terminata qualche minuto fa. Iniziamo appunto dai mondiali di calcio e dalla vittoria 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia nel gruppo L, equilibrio spezzato dal gol di Bellingham nella ripresa dopo il 2-2 del primo tempo in virtù della doppietta di Kane e delle reti di Baturina e di Musa, di Rashford poi il definitivo 4-2. Nell'altra partita di serata, valida per il gruppo K, iniziata alle 19, il Portogallo, deludente oggi, è stato bloccato sull'1-1 dal Congo. Nella notte si chiude il primo turno con alla 1 Ghana-Panama e più tardi alle 4 Uzbekistan-Colombia. In casa svizzera segnalo che Miro Muheim si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al polpaccio e non sarà disponibile per la partita contro la Bosnia, che avrà luogo domani o oggi, insomma, alle 21. Infine, nel ciclismo, dopo la prova di forza di Tadej Pogacar, il Tour de Suisse presenta la seconda tappa, 150 km tutti su suolo ticinese, con partenza e arrivo a Locarno.
E qualche disagio anche per gli automobilisti, quindi restate anche al nostro ascolto che vi aggiorneremo sui vari impedimenti. Abbiamo aperto questo giornale dicendovi e riferendovi che l'Iran ha confermato poco prima di mezzanotte ora svizzera che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato ma in forma elettronica ed è già entrato in vigore, sarà parafato dunque venerdì sul Bürgenstock. Passiamo adesso alla meteo di giovedì ormai 17 giugno. In tutta la Confederazione dopo la notte serena sarà un'altra giornata soleggiata e calda con massime fino a 32-34 e minime 17-19. In serata e lungo le Alpi possibili temporali, isoterma di 0 gradi ancora in rialzo e da domani dai 4.300 metri. Un'occhiata all'evoluzione in tutta la Svizzera venerdì abbastanza soleggiato e caldo con marcato sviluppo di cumuli e nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali in special modo sui rilievi. Da sabato giornate solive e canicolari. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccare di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Igor Valli in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.